vita non sarebbe assolutamente,
di poche pagine che c'è prima,
non sarebbe assolutamente
di prima Samuele, non dico che, piacevole, ma gioiosa e gloriosa, e nella giustizia e nella verità che il Signore ci ha voluto dire, perché non sarebbe assolutamente così, perché se non ci fosse la redenzione. E la redenzione è la cosa che i religiosi odiano di più. Quindi, siccome siamo in un mondo di empi, religiosi e peccatori, solo coloro che si accostano al progetto di Dio di redimere l'uomo, lui, Dio, attraverso Gesù, di redimerci dai nostri peccati, nonostante che non lo meritassimo, perché tutti nasciamo ribelli a causa del peccato, ecco, questo grande progetto ha tuttavia, per la potenza di Dio e per la potenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ha cambiato il mondo, ha cambiato il nostro destino, ha cambiato la nostra vita, ha cambiato tutto. Quindi, indipendentemente dalle parole che dirò, vi esorto a leggere e a focalizzare sulla redenzione i vostri pensieri, anche i canti che sono stati cantati, per quel pianto morì, anche quell'altro, l'ultimo, citato dal fratello Enzo. Tutti parlano della redenzione, perché la redenzione è l'unico progetto divino che poteva rovesciare il nostro destino e la nostra vita. Satana cosa ha fatto? Cosa ha fatto Satana per imbrogliare le carte e impossessarsi del cuore dell'uomo? Ha seminato la ribellione, ha detto una bugia a Eva, e lui continua a dichiarare cose false al nostro cuore, perché la nostra carne è soggetta al peccato. Ma il Signore come ha risposto? Ha risposto con un progetto di amore straordinario, chiamato redenzione, nel suo figliuolo Gesù Cristo. Cioè, avanti la fondazione del mondo, il Signore ha pensato che l'unico modo per tenere, per riconquistare le sue creature, per stringersele a sé in modo definitivo per tutta l'eternità, era che un innocente pagasse il prezzo del riscatto che per noi sarebbe stato la condanna eterna. Se il Signore avesse imputato a noi il peccato che la legge continuamente ci mette davanti, se il Signore ci avesse condannati sulla base della legge, noi saremmo tutti smarriti e saremmo tutti all'inferno con Satana. Ma il Signore non avrebbe riconquistato il dominio, non ci sarebbe la Chiesa, non ci sarebbe il riscatto della creazione e di questo mondo, perché tutto è stato fatto alla croce di Cristo. Tutto è stato fatto prima alla croce e alla resurrezione e glorificazione di Cristo. Quindi noi dobbiamo tornare indietro, io perlomeno, dovendo parlare della nostra fede, della nostra scrittura, di quello che il Signore ci ha dato. L'unico argomento che ultimamente mi prende è questo: la redenzione. E noi dobbiamo pensare che solo il progetto di un Dio buono, giusto, misericordioso, eterno, onnipotente, poteva pensare e portare ad effetto un progetto così grande e meraviglioso. Solo Lui, solo Lui. Noi siamo giustificati giustificati per fede, non siamo giusti. Noi continuiamo a peccare. È cambiato solo, come diceva Giorgio nel messaggio di domenica scorsa, è cambiato solo il nostro cuore verso il Signore. Non c'è più quella ribellione acuta che vediamo fra gli empi, questa violenza, queste sopraffazione che c'è nel mondo e che sono i frutti di Satana. Non ci sono più queste cose nei nostri cuori, perché il Signore, attraverso il sangue di Cristo, ha riscattato il nostro cuore dalla malvagità che è naturale negli esseri umani. Leggiamo alcuni versetti nel libro di Ruth. I due versetti iniziali. Al tempo dei giudici ci fu nel paese di Israele una carestia, e un uomo di Betlem di Giuda andò a stare nelle campagne di Moab con la moglie e due figliuoli. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua madre Naomi, i suoi due figliuoli Malon e Chilion. Erano efratei di Betlem di Giudea. Giunti nelle campagne di Moab, vi fissarono la loro dimora. Che un giudeo si trasferisse in un paese straniero, chiaramente idolatra come Moab, è un po' strano. Questo Elimelech doveva essere un po' frastornato nelle sue idee. Comunque il Signore permise, lasciò che quest'uomo facesse questo cammino, e durante permise questo perché poi lui poteva fare del bene a costoro che invece erano andati incontro ai guai. Invece di rivolgersi al Signore e di aspettare la misericordia, oppure di rimanere nel paese di Israele, questi qui se ne erano andati in un paese idolatra, chiaramente idolatra. Al versetto 3 dice: Elimelech morì, marito di Naomi morì, ed ella rimase coi due suoi figliuoli. Questi sposarono delle moabite, erano giovani, erano in un paese idolatra, e questi sposarono delle moabite, delle quali l'una si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e dimorarono quivi circa 10 anni. Poi Malon e Chilion morirono anch'essi tutte e due, e la donna restò priva dei suoi due figliuoli e del marito. Vorrei che quando noi, io per esempio ho letto tante volte queste cose, ma le ho lette così in fretta che non ho capito niente. Ma la scrittura mette l'accento sul fatto che quando il Signore permette certe sofferenze in una famiglia, è perché vuole risvegliare la fede, vuole, vuole che l'uomo guardi, smetta di guardare per terra e guardi al cielo. Ed è quello che è successo qui, da ora in avanti. Qui ci sono tre vedove, cioè tre donne che sono rimaste senza l'uomo forte che porta a casa il pane e che si trovano in balia di un mondo malvagio. Allora, voglio dire, è la stessa situazione in cui ci siamo trovati noi quando abbiamo alzato gli occhi al cielo. Io ho pensato subito che perché noi alziamo gli occhi al cielo e pensiamo e smettiamo di cercare nel mondo il bene per noi e per le nostre anime, l'unico modo è la sofferenza, perché noi siamo stolti, siamo traditi, il nostro cuore e la nostra mente vanno sempre alle cose, solo alle cose del mondo primariamente. Le cose di Dio ci si va solo dopo, quando siamo nella sofferenza, quando siamo nei guai più profondi. Quindi qui il Signore ha permesso che queste tre donne fossero provate attraverso la sofferenza, ma una sofferenza forte. Quindi non bisogna che noi pensiamo di poter capire la redenzione del mondo senza capire la sofferenza, senza capire che noi possiamo nella sofferenza o ci inabissiamo bestemmiando il Signore oppure ci innalziamo gli occhi al cielo. Perché noi siamo creature di Dio, Dio ci ha creati per Lui. Quando la coscienza nella sofferenza viene attivata, la coscienza, se in noi c'è qualcosa che aspiri alle cose buone, alle cose celesti e non alla violenza, la coscienza ci porta verso le cose del Signore. Ci porta verso le cose del Signore. Perché, Signore, permetti questo? Perché? Perché sono caduto in questo guaio? Allora Naomi si levò con le sue nuore per tornare dalle campagne di Moab, perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che l'Eterno aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Ella partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove era stata e si mise di nuovo in cammino per tornare nel paese di Giuda. Un'altra transumanza, un'altra pellegrinazione, non avendo idea di quello che avrebbero trovato e di cosa, come le cose avrebbero potuto aggiustarsi per loro. Erano entrambe tutte vedove e questa donna comunque si vede che ha avuto una visione e ha pensato che l'unica cosa giusta era tornare in Israele ed è partita con le due nuore. Però durante il viaggio questa donna, siamo al versetto 8, disse Naomi disse alle due nuore: andate, tornatevene ciascuna alla casa di sua madre. L'Eterno sia buono con voi come voi siete state buone con quelli che sono morti e con me. L'Eterno vi dia ciascuno di voi di trovare riposo in casa di un marito. Ella le baciò ed esse si misero a piangere ad alta voce e dissero. Qui vedete, questa donna ha avuto una visione di tornare, però durante il viaggio, all'inizio del viaggio, pensa di sondare perché queste due nuore venivano con lei. Se venivano con lei con degli intenti pellegrini o con degli intenti seri, perché lei voleva tornare al Signore, lei voleva tornare al paese di Israele, al paese delle promesse promesso dal Signore. Quindi non poteva tirarsi dietro delle persone che non fossero convinte. Versetto 14. Allora esse alzarono la voce e piansero di nuovo, e Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei. 15. Naomi disse a Ruth: ecco, la tua cognata se n'è tornata al suo paese e ai suoi dei, ritornatene anche tu con la tua cognata. Ma Ruth rispose: non insistere perché io ti lasci e me ne torni lungi da te, perché dove tu andrai andrò anch'io, e dove starai tu io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il tuo Dio, dove morrai tu morirò anch'io, e quivi sarò sepolta. L'Eterno mi tratti con massimo rigore. Se altra cosa che la morte mi separi da te. Quando Naomi la vide fermamente decisa ad andare con lei, non gliene parlo più. Ma vedete, questa è la saggezza del Signore, altro che psicologi, psichiatri e cose di questo mondo moderno. Qui la sapienza è sempre del Signore, la sapienza è sempre e dovunque per lo Spirito Santo di fede. Coloro che sono nella sofferenza e alzano gli occhi al cielo e invocano, confessando i loro peccati, invocano misericordia, la trovano, perché c'è un Redentore nel cielo, c'è un Redentore sulla terra, c'è lo Spirito Santo nei cuori di coloro che invocano misericordia nella sofferenza. Perciò il mondo è stato riscattato e Satana è già sconfitto. Dobbiamo ancora lottare, ma noi abbiamo nella redenzione di Cristo, abbiamo una potenza straordinaria. Il sangue di Gesù, che lui ha sparso sulla croce, è con noi per l'eternità per mezzo dello Spirito Santo, che asperge i nostri cuori quando per mezzo della fede lo invochiamo. Noi oggi siamo venuti qui non per una cerimonia così abitudinaria, siamo venuti qui per dare forza alla nostra fede, alle nostre anime, per uscire con delle invocazioni di giubilo e di speranza nella nostra vita, perché fuori di qui, fuori della Chiesa, non c'è speranza. Qualsiasi notiziario, potete avere dei televisori anche grandi come quella parete là, perché adesso c'è ricchezza, apparentemente c'è ricchezza, ma è tutta una ricchezza che non dà nessuna sicurezza per il futuro, che non dà speranza, non dà speranza di giustizia, di pace. Noi siamo in un mondo dove ancora Satana regna, perché il progetto di Dio è che i suoi credenti lottino per la loro fede e facciano dei passi di fede nella sofferenza che abbiamo nel mondo. Nel libro di Ruth, io lascio il libro di Ruth perché il Redentore che in questo brano della scrittura il Redentore è un uomo, è quell'uomo che decide per lo Spirito Santo di accogliere questa donna, Ruth, e di farla sua sposa, e attraverso questo matrimonio la redenzione dell'israelita morto, che perché il Signore è tale l'amore del Signore che voleva che tutti gli israeliti avessero una vita smisurata, eterna. Se uno moriva, il suo nome non doveva essere cancellato, doveva essere ripristinato attraverso il matrimonio della vedova con il fratello del marito. Ma qui non c'era marito, non c'era. Quindi qui vediamo come il Signore già con Israele ha dimostrato, e allora Cristo non c'era ancora, ha dimostrato un amore. È una cosa straordinaria per renderci giusti, graditi a Dio, per poterci salvare per l'eternità, perché Lui ci vuol salvare per l'eternità, non per questa vita soltanto. Noi vedremo il sepolcro se il Signore non torna prima, ma il Signore l'anima nostra la vuole con sé, è lo sposo dell'anima nostra. Non abbiamo più paura della morte, noi che crediamo in Gesù, perché Gesù è lo sposo della nostra anima, è la delizia del nostro cuore. Prima Corinzi, capitolo 1. Capitolo 1, versetto 17. Perché Gesù non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Dice qua, capitolo, versetto 17. Dice: perché Cristo mi ha mandato. Quindi vedete come il Signore opera, vedete come opera, ha preso un uomo che è adatto per lui e lo guida in che cosa? A parlare non secondo la saggezza degli uomini. Dunque allora vi propongo qualcosa che voi potete capire. No! Parla di qualcosa di talmente grande, dirompente, che solo uno che soffre e che è nella sofferenza lo può capire. Perché Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non con sapienza di parola, finché la croce di Cristo non sia resa vana. La croce di Cristo è valida solo per uno che è nella sofferenza, è nel peccato, ha consapevolezza di peccato, ha consapevolezza di precarietà in questo mondo. E siamo tutti precari, siamo tutti. Quindi ecco a cosa serve il Vangelo, ecco come dobbiamo leggere il Vangelo, andando dentro nei versetti, in modo che il nostro cuore trovi la sorgente delle acque deliziose, poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono. Sì, per tutti quelli che hanno che adorano la ricchezza, le godurie di questo mondo e si accontentano di quelle, la croce non ha nessun valore. Ma per noi che siamo sulla via della salvazione, in precarietà, in sofferenza, in angustie per via dei nostri peccati, del nostro orgoglio che tutti i giorni ci fa peccare, è la potenza di Dio. Poiché egli è scritto: io farò perire la sapienza dei savi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Ma chi è savio questo mondo? La sapienza che noi andiamo a ascoltare nella televisione o di qualsiasi tipo è una sapienza che si ferma qui, alla tomba. Ma la sapienza che il Signore ci vuol dare è una sapienza che ci porta già nel cielo per mezzo della speranza, della fede. Noi siamo già col Signore nel cielo adesso. Gesù è nei nostri cuori. Versetto 21. Perché, visto che la sapienza di Dio, che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Poiché i giudei chiedono dei miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi non andiamo per la loro strada, noi non andiamo per quella strada lì. Ma noi predichiamo Cristo crocefisso, che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia, ma per quelli ai quali sono chiamati, tanto giudei che greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Vedete com'è il Vangelo? Il Vangelo va a cercare delle persone che hanno una coscienza vivacizzata dallo Spirito Santo, che riconosce la nostra debolezza e incapacità quotidiana. Più rimaniamo nella Chiesa, più, se ascoltiamo il Vangelo, più ci troviamo mancanti tutti i giorni della nostra vita. Tutti i giorni abbiamo bisogno di Gesù, tutti i giorni abbiamo bisogno di questa redenzione, di questa meravigliosa offerta di amore di Dio ai peccatori. Quando Gesù era disprezzato dai giudei religiosi, perché mangiava coi peccatori, andava in cerca dei peccatori, non andava in cerca di persone che si sentivano a posto. E lo stesso anche noi, tuttora che lo Spirito Santo ha preso dimora nei nostri cuori, la legge di Dio è diventata sono dei fari che ci fanno vedere tutte le nostre vaccate, tutti i nostri pensieri balordi che abbiamo. E questa è la nostra salvezza, di sentirci deboli e bisognosi del Signore tutti i giorni della nostra vita. Infatti, versetto 26, infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non vi sono fra voi molti savi, secondo la carne, non molti sapienti, non molti nobili, ma questi savi, sapienti e nobili sono delle persone che con la loro sapienza non gli interessa del Signore, perché sono contenti della loro sapienza. Chi è che può arrivare, chi è che può credere? Solo una persona che guarda in se stesso e si sente mancante, bisognoso di tutto, come quelle tre vedove là. E versetto 27 a metà: Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Ha scelto le cose deboli, cioè le persone che si sentono umili, le persone che hanno capito che questo è un mondo ancora impantanato nel peccato perché il Signore lo permette, ma Lui è forte in coloro che lo ricercano e che stanno per mezzo della fede, con gli occhi rivolti al cielo, a questa redenzione meravigliosa di questo Dio che ha pagato per i nostri peccati sulla croce, che ci ha lasciato il valore del suo sangue eterno per mezzo dello Spirito Santo, che annaffia i cuori di coloro che lo cercano giorno dopo giorno nella loro miseria. Ventotto. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose sprezzate, anzi le cose che non sono. Pensate, una moabita. Cos'era una moabita per Israele? Tutti quelli di Israele disprezzavano tutti i pagani. Perché? Una moabita? No, è una creatura di Dio. Quando questa creatura di Dio per la sensibilità del suo cuore e della sua fede si rivolge al Signore, è diventata la nonna di Davide, la nonna del re di Israele. Ma è una cosa meravigliosa. Dio ha scelto le cose ignobili, le cose sprezzate, le cose che non sono, per ridurre a niente le cose che sono. Tutte le grandure di questo mondo sono false, moriranno nel sepolcro, ma la nostra fede no. Il Signore per redimerci si è unito talmente tanto a noi col suo amore, con la sua misericordia, che vive nei nostri cuori se lo cerchiamo. Ventinove. Affinché nessuna carne si glori nel cospetto di Dio. Solo per lo Spirito possiamo gioire nella nostra vita, per mezzo della fede, perché vediamo l'amore di Dio. In questo mondo c'è ancora questa tribolazione del peccato, della nostra carne, ma noi speriamo già nelle cose celesti, noi viviamo già per le cose che dureranno per l'eternità col Signore. Noi siamo già oltre il giudizio, oltre la gran tribolazione. Il nostro cuore è già oltre. E a Lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Attenzione, versetto 31, affinché, come scritto, chi si gloria nel Signore. Adesso noi non siamo più le creature di prima, noi non siamo più, siamo stati uniti a Gesù. Gesù è diventato la nostra vita. Allora noi non ci possiamo più gloriare in noi stessi, che siamo peccatori, ma ci possiamo gloriare solo in Lui, solo in Dio, per via di questa meravigliosa redenzione che Lui ha fatto. Quindi è meraviglioso considerare come questa scrittura è ancora viva. Non è vecchia di 2000 anni. Il Vangelo è potente e glorioso per i cuori che soffrono, per i cuori che cercano la giustizia, la pace e l'amore. Se siamo alla fine dei giorni della grazia, come talora si dice, vuol dire, tuttavia, siamo in un tempo ancora di benedizione e di grazia. E la porta dell'arca è ancora aperta. In un messaggio di un fratello ho sentito: quando la porta dell'arca sarà chiusa, chi è fuori è fuori, chi è dentro è dentro. Bisogna che noi cominciamo a pensare a queste cose. Cioè, finché la porta dell'arca è aperta, il Signore ci accetta. Allora, siccome il problema...
Io sono rimasto sorpreso che questi opuscoli non sono stati gettonati, perché il problema della ribellione che c'è nel nostro cuore non è finito. Noi siamo ribelli per natura, per noi stessi, ma in Cristo no, non siamo ribelli in Cristo. Ma siccome la vita del mondo ci trascina giorno dopo giorno in tante avventure dove pecchiamo, bisogna che lo riconosciamo, allora noi dobbiamo avere questo concetto dell'autorità di Dio in Cristo Gesù. Senza questa, leggete anche solo questa prima pagina, ma meditatela alla luce della redenzione, perché se noi non abbiamo il concetto che Gesù è tutto per noi, è la potenza, la grazia, tutte le cose buone e positive, allora noi abbiamo meno armi per combattere giorno dopo giorno. Se la parola di Dio parla alla vostra coscienza, prendete la decisione di rinnegare voi stessi e per fede in Cristo di avere il vostro ravvedimento, il vostro pentimento dei vostri peccati. Se ci sono qua in mezzo delle persone che ancora non hanno deciso per Gesù, è tempo che lo facciano, perché è inutile che aspettare. Ci sono delle persone, dice in seconda Timoteo, ci sono delle persone che ascoltano e non possono mai imparare. Cioè non prendono la decisione, perché la fede è un salto nel buio, è un salto nel soprannaturale. L'Iddio nostro, noi viviamo in un mondo materialista e malvagio. Ma se non facciamo il salto dal materialismo allo spirituale per legarci a Gesù, e questa è una decisione dei nostri cuori. E questo affinché lo Spirito Santo venga in noi e ci cosparga del sangue di Gesù, purifichi i nostri peccati. Allora noi saremo scritti in cielo. Allora, nel libro della vita verrà scritto il nostro nome. Luca 6, 46, 47. Luca 6, 46, 47. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quel che vi dico? Questo è Gesù che parla, eh? Parla anche adesso ai nostri cuori, alla nostra coscienza. Chiunque viene a me, attenzione, si può andare a Gesù, si può ascoltare la sua parola, ma si può anche non metterla in pratica. Com'è che si mette in pratica la parola di Dio? Col ravvedimento, cioè dicendo: io sono un peccatore, da solo, senza Gesù non ho nessuna speranza. Bisogna prendere una decisione ferma di noi stessi,
un autolesionismo. Io non posso da solo salvarmi, io non posso far niente per me stesso. L'unica mia speranza, l'unica mia gioia, l'unica giustizia che posso avere è in Cristo Gesù, e devo fare il salto dal materiale al soprannaturale, a quello che Dio ha fatto, alla sua redenzione in Cristo. Chiunque viene a me, ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi somiglia. Assomiglia a un uomo il quale, edificando la sua casa, la sua anima, ha scavato e scavato profondo e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta una piena, perché nella nostra vita ci saranno molte piene, la fiumana ha invaso quella casa e non ha potuto scrollarla, perché era stata edificata bene in Gesù. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica assomiglia a un uomo che ha edificato la sua casa sulla terra senza fondamento, e la fiumana è venuta e subito è crollata, e la rovina di questa casa è stata grande, totale. Totale, perché? Perché è tale il prezzo che Dio ha pagato per noi, che se lo rifiutiamo o se stiamo a metà, non è valido. Noi dobbiamo fare un salto, noi dobbiamo non vergognarci di venire in una chiesa, ma dobbiamo sapere che se stiamo fuori dalla chiesa, anche con la nostra mente, non siamo accettati dal Signore. Il Signore vuole essere amato, ci ha tanto amato che vuole essere amato. Allora, dobbiamo scegliere, e perché lo Spirito Santo venga nei nostri cuori e ci dia forza, coraggio, noi dobbiamo prendere una decisione. E allora lo Spirito Santo porta a noi la consapevolezza di peccato, la consapevolezza di giustizia solo in Cristo, e la consapevolezza di giudizio, che noi siamo giudicati giorno dopo giorno dallo Spirito Santo. Noi dobbiamo uscire oggi di qui con una convinzione nuova, sia in un senso che nell'altro, perché il prezzo che Dio ha pagato è troppo grande, e il Signore vuole essere amato, e se noi lo amiamo ci amerà ancora di più. La decisione di fede opererà in voi un grande cambiamento, un cambiamento in Dio e per voi. Cioè, succederà una cosa straordinaria. Non pensate che queste siano fandonie o favole, perché allora tutte queste sono favole, allora tutta la scrittura è una favola, quando ci parla di bene, di persone, di perdono, quando ci parla di queste cose. Ma se noi consideriamo invece la scrittura e i miracoli che il Signore continua a fare nella nostra vita e che sta facendo nella nostra vita, nei nostri fratelli che soffrono, in tutti coloro che hanno dei problemi, allora noi, facendo quel salto, abbiamo la consapevolezza di entrare in una gioia veramente grande che il mondo non conosce. Senza la decisione di fede per Dio, voi siete ancora ribelli. Se voi leggete la scrittura, ci sono dei passi, due passi in particolare in Giovanni. Giovanni 5, Giovanni 5, il paralitico, Giovanni 5, 1. Però io vi faccio leggere, siccome stiamo un po' in ritardo, vi faccio leggere solo quello che Ecco, versetto 14. Di poi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più che non t'accada di peggio, disse Gesù. Dunque, Gesù aveva avuto compassione di questo che da 38 anni era paralizzato. Lo guarisce, ma lui non era un credente, non c'aveva un cuore, intanto non conosceva Gesù, dunque non conoscere Gesù che faceva miracoli da tutte le parti voleva dire che era uno che pensava solo alle sue faccende. E il Signore, cosa, dopo averlo guarito, lo trova nel Tempio e gli dice: ora tu sei guarito, non peccare più che non t'accada di peggio. Come si fa a smettere di peccare? Come si fa a smettere di peccare? Bisogna che il Signore veda che il nostro cuore ha un intento preciso per Lui. Allora lo Spirito Santo che viene nella nostra coscienza, nel nostro cuore, allora uccide la nostra ribellione. Occorre un atto volontario, forte, contro noi stessi e contro il mondo, contro tutti i ragionamenti degli uomini, perché sennò è tempo in umido. Giovanni 8. Gesù dice all'adultera: versetto 10. E Gesù, rivoltosi, rizzatosi, non vedendo altri che la donna, le disse: donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno t'ha condannata. Ed ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù le disse: neppure io ti condanno, ma va e non peccare più. Come si fa a smettere di peccare? Come fa un'adultera a smettere di peccare? Come fa un malato a dire: smetto di peccare, sono stato guarito, smetto di peccare? Bisogna che intervenga lo Spirito Santo. Noi dobbiamo umiliarci e capire che dobbiamo fare il salto del pentimento, del ravvedimento, della conversione, che è il momento in cui, cedendo a noi stessi, al mondo, a noi stessi, noi mettiamo tutte le nostre speranze in Gesù. Per me l'unica cosa per cui vale la pena di vivere è Cristo e la redenzione che Lui ha fatto per me. Quindi da questo passo conseguono la nuova nascita, la santificazione, il perdono e la purificazione dei peccati. Non solo il perdono, ma la purificazione, cioè la grazia che viene e mi rende più forte per non peccare più. Queste sono le cose che noi dobbiamo considerare nella parola di Dio. Così, avendovi spiegato per quello che mi è stato possibile tutte queste cose, poiché chi non è di Cristo è ribelle a Dio, allora bisogna che questa ribellione sia tolta per mezzo della conversione, del ravvedimento, perché allora lo Spirito Santo viene nei nostri cuori e noi possiamo dire: siamo di Gesù, abbiamo la pace e siamo nel regno della grazia, anche se dobbiamo soffrire ancora un po' qua giù. Amen.
Come ha detto Piero, chi di voi non l'ha ancora preso, lo prenda e legga almeno la prima pagina. Lo metto qua.
Penso recitare prima adesso?
No, adesso, perché io dicevo prima che leggiamo.